Signori, shalom a tutti, grazie di esservi collegati per questo seguito delle lezioni di Tanakh organizzato dall'Ucei. Proseguiamo con la lettura e un minimo di commento del secondo libro dei Re, con il quale si chiude sostanzialmente la storia biblica fino alla distruzione del primo Bet HaMikdash ad opera dei babilonesi. Nelle edizioni più recenti, il libro dei Re è effettivamente diviso in due parti e quindi noi ci troviamo in pratica, cominciando il secondo libro, a metà del libro inteso nel senso più ampio del termine, evidentemente. Che cosa ci siamo lasciati alle spalle degli avvenimenti della storia ebraica che sono oggetto di questo testo? Il primo versetto del primo capitolo del secondo libro dei Re ci rimanda alla morte di Ahav. Siamo nel periodo della divisione dei regni. E ci stiamo occupando in particolare del regno di Israele, cioè del regno del nord, che si era diviso da Giuda alla morte di Shelomo. Le dinastie che si succedettero nel regno di Israele, che sarebbe poi, come vedremo più avanti, stato deportato dagli Assiri nell'anno 722. Il regno di Israele, dicevo, è segnato da un susseguirsi di dinastie diverse, con rivolgimenti anche violenti, che la tradizione e il testo stesso del libro attribuisce naturalmente al cattivo comportamento di questi re, sia sul piano morale che sul piano religioso, essenzialmente l'adozione dell'idolatria dai paesi circostanti. Il re Ahav, che viene nominato nel primo versetto, citando la sua morte, era uno di questi re particolarmente crudeli. Vi ricordate certamente la storia della vigna di Naboth, che il re Ahav voleva aggregare al possesso del suo palazzo reale e praticamente consigliato da sua moglie Isevel, di origine fenicia, in pratica il proprietario di questa vigna, Naboth, viene ucciso brutalmente, viene fatto condannare a morte in un processo piuttosto brutale e naturalmente i suoi beni vengono incorporati nell'erario reale secondo quelle che erano le regole di allora. Questa è considerata una delle grandi malvagità del re Ahav, insieme al fatto che insieme a sua moglie aveva perseguitato i profeti del Dio di Israele in funzione dell'adozione del culto del Baal, essenzialmente, dei culti fenici e cananei della fertilità, culti politeistici. Nel prosieguo del tempo, il re Ahav aveva fatto parzialmente teshuva e il profeta Elia, che era il grande profeta di quel periodo, gli pronostica che sarebbe stato punito, ma non lui personalmente, sarebbe stata punita la sua stirpe dopo di lui, per il merito di aver fatto questa parziale teshuva rispetto ai trascorsi precedenti. In questo primo capitolo del secondo libro dei Re, noi leggiamo della morte del successore, del figlio di Ahav, che si chiamava Ahazia, e contestualmente leggiamo gli ultimi atti di Eliahu Hanavi, del profeta Elia, prima della sua ascesa in cielo, di cui leggeremo nel secondo capitolo. Il primo capitolo, dicevo, comincia accennando alla morte di Ahav e alla ribellione di Moab contro il re di Israele, di cui leggeremo invece nei dettagli nel terzo capitolo. Il primo capitolo riguarda la morte di Ahazia, il quale, dice il testo, cadde dalla ringhiera della camera del suo appartamento al piano superiore a Shomeron, a Samaria, e vi rimase ferito. Che cosa fece Ahazia come reazione a questa situazione? Incaricò dei messaggeri perché andassero a consultare il Baal Zevuv, uno dei tanti Baalim, una delle tante divinità cananee della zona. Baal Zevuv significa il Baal delle mosche, perché sarebbe stato incaricato, preposto a tenere lontane le mosche, evidentemente, che procurano danni, ed è quella divinità che in italiano è stata semplificata nella sua pronuncia in Belzebù, probabilmente, ed era la divinità di Ekron, una delle città filistee. e incaricò questi messaggeri di interpellare la divinità per sapere se sarebbe guarito dalla ferita, dalla malattia che si era procurato. Contemporaneamente, Eliyahu Hanavi riceve dall'inviato, dal Malach Hashem, dall'inviato di Kadosh Baruch Hu, l'ordine di andare incontro a questi messaggeri, intercettarli e stopparli. Stopparli in che modo? Dicendo loro: non vi è forse un Dio in Israele che voi andate a consultare Baal Zevuv, divinità di Ekron? Perché non vi rivolgete direttamente al Dio di Israele per sapere quale sarebbe stato il destino del re? E perciò così ha decretato Kadosh Baruch Hu, che tu non scenderai più dal letto su cui sei salito, ma viceversa morirai. Elia se ne andò dopo aver intercettato appunto questi messi, i quali tornarono indietro da Ahazia, il quale domandò loro perché fossero tornati così presto, ed essi risposero che era venuto incontro loro un uomo, il quale li aveva incaricati a sua volta dicendo: tornate dal re e riferitegli che Dio ha deciso che non sarebbe più sceso dal letto su cui era salito, dal letto di malattia, proprio per il fatto che aveva deciso di rivolgersi a una divinità straniera anziché a Kadosh Baruch Hu stesso. Eliyahu Hanavi non è stato riconosciuto evidentemente come tale. Per quale motivo? Probabilmente perché per effetto della politica del re precedente Ahav e di sua moglie Isabel, in contrasto con i profeti di Israele, aveva preferito tenersi lontano, non farsi vedere, proprio perché era minacciato di morte. Il re, tuttavia, il re Ahazia, fu mosso da un sospetto, evidentemente, che potesse veramente trattarsi di qualcuno di importante, e chiese ai messaggeri: ma qual era l'aspetto di quell'uomo che vi era venuto incontro e vi ha detto queste cose? Ed essi risposero: è un uomo coperto di pelo. Ish Baal Se'ar ve'ezor or azur bemotnav, con una cintura di cuoio stretta ai fianchi. E questo è il ritratto di Eliyahu Hanavi, il quale aveva i capelli molto lunghi e aveva questa cintura di cuoio stretta ai fianchi, dicevamo, di cui il Midrash dice che sarebbe stata la pelle del montone che Avram aveva sacrificato al posto di Yitzhak. E i Chachamim, commentando questo fatto, dicono che Eliyahu Hanavi aveva questa abitudine di circolare con questa cintura, perché gli servisse da mezzo di intercessione per i peccati di Israele. Sappiamo che il sacrificio di Isacco è stato un merito talmente grande che ha travalicato la figura di Avramo e la sua generazione, e serve ancora oggi, ogni anno lo ricordiamo, il giorno di Rosh Hashanah, come merito valido per tutte le generazioni a venire, in vista della Kapara, in vista dell'ottenimento dell'espiazione. E Eliyahu Hanavi evidentemente si comportava, dicono i Chachamim, nello stesso modo, cioè circolava con questa cintura che gli ricordava il sacrificio di Isacco e ricordava gli antichi meriti dei patriarchi in funzione del perdono delle trasgressioni dei suoi contemporanei. Ed in effetti, al ritratto che gli fecero i messaggeri, il re lo riconobbe e disse: si tratta di Eliyahu il Tishbita. È interessante, questo viene notato dai commentatori, che qui Eliyahu è chiamato semplicemente Elia, ha perso la vav finale, e una delle spiegazioni di questo fatto è che stiamo assistendo al tramonto di questa figura, agli ultimi atti prima della sua scomparsa, in realtà della sua ascesa in cielo, come vedremo nel prossimo capitolo. Come reagì Ahazia a questo fatto, avendo appreso che si trattava effettivamente di Eliyahu Hanavi? Mandò a lui un comandante con 50 uomini, e questo, salito mentre il profeta stava seduto in cima al monte, gli disse: o uomo di Dio, il re comanda di scendere. Si tratta evidentemente di un atteggiamento assolutamente irriguardoso nei confronti del profeta, il quale, come abbiamo detto, cercava in quel momento di apparire il meno possibile, di difendersi da quelle che erano le esternazioni del regime nei confronti dei profeti del vero Dio, evidentemente. E quindi, per autodifesa, in un certo senso, non si mosse. Il comandante con i suoi 50 uomini arrivò addirittura in cima alla montagna dove Elia si trovava per minacciarlo. Elia, per tutta risposta, disse al comandante dei 50: se io sono veramente uomo di Dio, che scenda dal cielo fuoco e incenerisca te e i tuoi 50 compagni. E qui Elia dà evidentemente ancora prova del fatto che Kadosh Baruch Hu era con lui e che era in grado di compiere atti soprannaturali. In effetti il fuoco scese dal cielo e divorò il comandante con i suoi 50 uomini. Il re allora cosa fece? Il re Ahazia ripeté la cosa. Disse di nuovo ad un altro comandante con altri 50 uomini di rivolgersi al profeta Elia e gli disse di nuovo: o uomo di Dio, così comanda il re, affrettati a scendere dal monte. In questo caso non è scritto che il comandante con i suoi uomini si avventurò fino in cima alla montagna, però certamente anche questo secondo comandante tenne nei confronti di Elia un atteggiamento molto sprezzante. Non si deve evidentemente rivolgersi a un profeta, e oggi diremo a un maestro in Israele, in toni così perentori. E anche in questo caso Elia, per tutta risposta, disse: se io sono veramente uomo di Dio, scenda dal cielo fuoco e incenerisca te e i tuoi uomini, in punizione dell'atteggiamento che hai tenuto nei confronti di un profeta. Ovviamente nei confronti di Dio più che della figura umana del profeta, nei confronti del Dio che il profeta rappresentava. Scese fuoco dal cielo e anche in questo caso divorò lui e i suoi 50. Il re Ahazia a questo punto incarica un terzo capitano con 50 uomini per la terza volta, il quale scelse una via diversa. Si inginocchiò dinanzi a Elia e lo supplicò dicendogli: uomo di Dio, ti prego, io tengo molto alla mia vita e a quella dei 50 tuoi servi che sono qui con me. Mi rendo conto che un fuoco è dal cielo, è già disceso e ha divorato i primi due plotoni, evidentemente, e quindi abbi pietà di noi, in sostanza, gli dice. A quel punto intervenne il Malach Hashem, l'inviato di Kadosh Baruch Hu, il quale disse ad Eliahu: scendi con lui, non temere alcunché da parte sua, affrettati anzi a scendere. Elia accettò quindi di scendere con lui dal re e comunicò al re Ahazia, a questo punto senza timori, quello che era la volontà di Kadosh Baruch Hu. Poiché hai inviato dei messaggeri a consultare il Baal Zebuv, come se non ci fosse stato Dio in Israele, per conseguenza non scenderai dal letto su cui sei salito, ma sicuramente morirai. E il capitolo si conclude con la morte di Ahazia, secondo la parola di Kadosh Baruch Hu che Elia aveva trasmesso. A chi andò il trono? Il trono andò a Yoram, che era fratello di Ahazia, nonché naturalmente figlio di Ahav e di Isevel a sua volta. E questo successe perché Ahazia non aveva figli, così dice il testo. Le rimanenti gesta compiute da Ahazia sono scritte nel libro delle cronache del re di Israele, un testo di cui non siamo più in possesso. Quando noi ci riferiamo ai Divrei Hayamim, alle cronache, che sono l'ultimo libro della Bibbia ebraica ed è parallelo in realtà ai nostri libri dei re, si riferisce soltanto alle cronache dei re di Yehuda, del regno del sud, mentre le cronache del regno del nord non sono più in nostro possesso. In ogni caso abbiamo assistito qui praticamente all'ultimo atto importante del profeta Elia nei confronti del re Ahazia, figlio di Ahav, re di Israele. Il quadro è quello evidentemente di una malvagità, così viene considerata tale dalle nostre fonti, incentrata soprattutto sui culti idolatrici del Baal, come abbiamo visto. Il secondo capitolo narra dell'ascesa di Elia a re su un carro celeste, adesso lo vedremo, e la sua successione da parte di Elisha, del fido discepolo Eliseo, come viene chiamato in italiano, in ebraico Elisha. Come viene impostato questo, diciamo così, questo distacco? Assistiamo qui in pratica a tre grandi figure: Elia che lascia, se ne va, Elisha che prenderà il suo posto e sullo sfondo abbiamo i Benei Hanevi'im. I Benei Hanevi'im, o figli dei profeti, o più esattamente discepoli dei profeti, perché Banim nella tradizione biblica, nella tradizione nostra, indica sia i figli che i discepoli, sono probabilmente gli appartenenti alle scuole profetiche che si trovavano sparse in tutta la terra di Israele. È vero che la profezia è un dono innato, non c'è dubbio, però è evidente da questi testi che esistevano delle vere e proprie scuole in cui le persone evidentemente più dotate in questa direzione venivano educate, istruite a ricevere i messaggi profetici, a percepirli e a trasmetterli. E questo richiedeva evidentemente anche un'istruzione particolare. L'atteggiamento di Elisha e dei Benean e degli altri Benean Nevi'im di fronte a Elia che lascia è diverso. I profeti, i Benean Nevi'im, rimangono sullo sfondo, come vedremo, mentre soltanto Elisha, del quale si dice che ad un certo punto che versava l'acqua nelle mani di Eliahu, cioè lo serviva in tutto e per tutto, rimase attaccato al maestro fino alla fine. E nonostante il maestro Elia, a fronte di quello che stava per capitargli, cercava il distacco, cercava di, diciamo così, di evitare che Elisha assistesse a questo evento che sarebbe stato naturalmente percepito come tragico e lo avrebbe verosimilmente spaventato, ciò nonostante Elisha rimane attaccato al maestro e per questo merita di succedergli. I nostri maestri equiparano questa situazione al cuore di un organismo che sta per morire. E il cuore, nelle ultime fasi, ha meno forza che in passato, evidentemente, e non riesce più a pompare tutto il sangue fino alle estremità del corpo. I Bene Hanevi'im rappresentano le estremità di questo corpo spirituale che non viene raggiunto dall'insegnamento del maestro e dall'influenza del maestro in extremis. Questa influenza è molto più ridotta e tocca soltanto le figure che sono effettivamente più vicine al maestro stesso. Ecco perché Elisha partecipa di questo evento, dell'evento finale della vita terrena di Eliahu, mentre i Bene Hanevi'im in qualche modo se ne distaccano. Che cosa succede? Lo vediamo attraverso il testo. Quando Hashem vuole portare Elia in cielo in un turbine, come vedremo, Eliahu si partì da Gilgal insieme a Elisha. Eliahu cerca di sfuggire a Elisha, ma Elisha gli corre dietro dovunque lui andasse. E le località che vedremo in questo capitolo sono località che hanno un significato storico per il popolo di Israele. Il Midrash dice che Eliahu Hanavi era stato avvertito da Kadosh Baruch Hu che sarebbe stato portato in un turbine in cielo, ma non gli viene detto dove questo sarebbe accaduto, in quale località. Intese che si sarebbe trovato, che sarebbe successo in una località importante, ma non gli viene detto immediatamente quale. E Eliahu va da una località all'altra credendo che sarebbe stata, diciamo così, quella buona, fra virgolette, Elisha lo segue nonostante la volontà di distacco da parte del maestro. La prima località di cui il capitolo parla è Gilgal, è la località in cui Yoshua fece il primo altare in Eretz Israel dopo il passaggio del Giordano, è una delle località fondanti, diciamo così, dell'unità ebraica in Eretz Israel. Elia, differti qui ti prego, perché il Signore mi manda invece fino a Bet-El. Ho saputo che non è Gilgal la località giusta, ma sarà Bet-El. Bet-El è anche a pochi chilometri da Gilgal, una località importante, la località dove secondo la tradizione Jacob ebbe il sogno della scala, secondo una tradizione perlomeno. Ma Elisha gli rispose: come è vero che vive il Signore e che tu vivi, io non ti lascerò, sono troppo attaccato a te. E così discesero a Bet-El. E qui incontriamo appunto i Benei Hanevi'im, i discepoli dei profeti che si trovavano a Bet-El, usciti incontro a Elisha, gli dissero: sai tu che oggi Hashem deve prendere il tuo Signore da te? C'è un pochino di, non si capisce se è una partecipazione alla tragedia, se è addirittura uno scherno, viceversa, questo intervento. E Elisha rispose, sì, lo so benissimo, ma voi state zitti. Elisha disse allora ad Eliseo, ad Elisha fermati qui ti prego, Elia disse ad Elisha fermati qui ti prego, perché Kadosh Baruch Hu mi manda a Gerico, e Gerico è un'altra città importante nella storia di Israele. Ma egli rispose no, io non ti lascerò assolutamente, e proseguirono insieme al cammino. Quando giunsero a Gerico, di nuovo i discepoli dei profeti che si trovavano in quella città si avvicinarono e dissero ad Elisha, sai quello che succederà oggi? E gli sì, lo so, ma voi tacete. È interessante questo diverso atteggiamento. I figli dei profeti si distaccano, considerano al più la notizia come, così, come un fatto di cronaca, qualche cosa che ci si aspetta debba accadere, ma che non richiede una vera e propria partecipazione più di tanto. Viceversa, Elisha rimane strettamente attaccato al maestro. E alla fine, appunto, di nuovo Elia dice a Elisha, fermati qui, perché Kadosh Baruch Hu mi manda fino al Giordano, il famoso fiume Giordano che Yoshua aveva attraversato entrando in Eretz Israel, ma Elisha rispose, come è vero che il Signore vive, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino insieme, Baruch Hu Shenehem. È un'espressione che troviamo nella Torah proprio nell'episodio del sacrificio di Isacco, cui abbiamo già accennato prima. E questo mostra che come Avramo e Yitzhak erano legati, padre e figlio, così in questo caso Eliao e Elisha, maestro e discepolo, erano altri legati. E di nuovo 50 uomini fra i discepoli dei profeti andarono a loro incontro e si fermarono da lontano, mentre Eliao ed Elisha si fermarono al Giordano. Cosa fece allora Eliao? Prese il suo mantello, che simboleggiava in qualche modo l'incarico profetico, evidentemente, la arrotolò e percosse le acque che si divisero in due parti, in modo che attraversarono il Giordano a piedi asciutti entrambi. E questo l'ultimo atto, in un certo senso, di Eliao Navi sulla terra. Dopo che furono passati, Eliao chiese ad Elisha, chiedimi che cosa posso fare per te prima che io ti sia tolto. Ed Elisha rispose, voglio una doppia parte del tuo spirito, Pishnaim beruchacha elai. Pishnaim vuol dire il doppio. Dove troviamo questa stessa terminologia nella Torah? A proposito del diritto di eredità del primogenito. Elisha ritiene che, rispetto perlomeno agli altri Bene Hanevi'im, debba avere un diritto di prelazione sull'eredità spirituale del maestro, ed è questa che egli chiede, come se fosse appunto il figlio primogenito di Eliao. Come reagì Elia a questa richiesta? Hai fatto una richiesta difficile ad essere esaudita. Perché? Perché nessuno può dare più di quello che ha e tu mi domandi addirittura il doppio di quello che ho io. Però ti metto in un certo senso alla prova. Se tu mi vedrai quando ti sarò rapito, quello che chiedi ti sarà concesso, altrimenti no. E mentre camminavano, ecco, un carro di fuoco e cavalli di fuoco li separavano uno dall'altro ed Elia salì al cielo in un tubine. Il Midrash dice che Eliao non è morto, che Eliao ricomparirà ad annunciare la venuta del Mashiach quando questi arriverà. I commentatori qui si sforzano tutti quanti di trovare, diciamo così, una giustificazione plausibile, comprensibile alla mente umana di quello che era successo, e il Radak in particolare dice che in realtà il fuoco dei carri bruciò il corpo di Eliao, e l'anima salì in cielo, pronta però a reincarnarsi in un altro corpo identico al primo nel momento in cui verrà il momento di riscendere sulla terra. C'è qualche cosa comunque di particolare, evidentemente, in questo avvenimento. Eliao non è morto come tutti gli altri e rappresenta nella nostra coscienza, evidentemente, la continuità della vita, non solo oltre la morte, ma la vita stessa del popolo ebraico, può essere messa a repentaglio da tanti incidenti, chiamiamoli così, incidenti di percorso, ma certamente arriverà il giorno del trionfo che coinciderà con la venuta del Mashiach, ed Eliao sarà pronto in quel momento ad annunciare questo evento, ad annunciare la sua venuta. Elisha, quando assisté a questa dipartita del maestro, gridò Avi Rechem Israel Ufarashar, padre mio, carro e cocchi di Israele. Che cosa significa questa espressione? Verosimilmente i carri e i cocchi servono a combattere le guerre e sperabilmente a vincerle. Eliahu viene accompagnato in cielo da questo grido per significare che era stato il grande combattente spirituale del popolo di Israele, quello che aveva difeso il popolo di Israele in tutti i frangenti, come i cocchi e i carri lo fanno in battaglia, evidentemente. Elisha raccolse il mantello di Elia che era caduto di dosso ad Elia, il mantello che dicevamo che rappresenta l'eredità profetica, tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano. Preso anche il mantello di Elia che gli era caduto di dosso, fece come il maestro, batté le acque. Ma i commentatori dicono le acque non si aprirono subito, a differenza di quanto era successo poco prima con Elia. E Elisha disse: dov'è il Signore Dio di Elia? Cioè la predilezione che Hashem mostrava per Elia si continuerà verso di me? Questo era il suo dubbio. A quel punto, quando anche egli ebbe percosso le acque, esse si divisero in due parti ed Elisha passò. Evidentemente, in questo momento, Elisha ebbe la conferma che era il successore di Eliahu, che era stato, diciamo così, promosso in un certo senso. Perché Dio non volle esaudirlo subito con l'apertura delle acque? I nostri maestri dicono perché Dio voleva che Elisha pregasse. L'importanza della tefillah, l'importanza della preghiera, nel momento dell'iniziazione del nuovo profeta, ma in generale, nel momento, in qualsiasi momento della vita di ogni ebreo, la tefillah evidentemente ha un punto fondamentale. E anche i Bene Hanevi'im che stavano a Gerico, vedendolo da lontano, dissero: lo spirito di Elia si è posato sopra Elisha. E a questo punto veniva confermato, evidentemente. Gli vennero incontro e gli si prostrarono dinanzi fino a terra. E gli dissero: ecco qui fra i tuoi servi ci sono 50 uomini robusti, lascia che vadano in cerca del tuo Signore, che vadano in cerca di Elia. Noi non ci rassegniamo all'idea che Elia non ci sia più. Forse lo spirito di Hashem lo ha sollevato e gettato da qualche parte, ma Elisha disse: non mate, Elia non c'è più, non è più fra voi. Ma quelli fecero pressione con tanta insistenza che egli disse: allora a questo punto mandateli. Allora quelli inviarono 50 uomini, lo cercarono per 3 giorni senza trovarlo, e quando tornarono da Elisha, egli disse loro, ve lo aveva detto, di andare. E perché a questo punto Elisha aveva ceduto? Probabilmente perché temeva che un suo persistere nel diniego potesse essere interpretato dai discepoli come una volontà a tutti i costi di prendere il posto di Elia, come se Elisha avesse voluto dire: ho adesso l'autorità, sono io, non andate a cercare altri. Accettando invece l'idea che loro andassero a cercare il suo maestro significava ancora sottomettersi all'idea che il maestro avesse ancora un'autorità e che Elisha stesso non la volesse usurpare a tutti i costi, non volesse, diciamo così, imporsi nei confronti di questi Benei Hanevi'im. Elisha a questo punto entra in funzione come profeta. Il primo problema che gli viene sottoposto è quello delle acque di Gerico. Gli abitanti della città si lamentarono e dicevano: noi siamo molto attaccati a questa città che ci sembra la più bella del mondo. A tutti, naturalmente, in linea di massima piace il luogo in cui si è nati, in cui si è cresciuti, in cui si vive, a prescindere dai suoi difetti. Però devono constatare che l'acqua è cattiva e addirittura la terra resta priva dei suoi abitanti. Il verbo usato qui è meshakalet, che significa perde i suoi abitanti come se fossero i suoi figli. Abbiamo qui il concetto di terra madre, del vuota. Sinceratevi che sia vuota affinché non pensiate che io stia facendo della prestidigitazione o cosa di questo genere. Metteteci soltanto dentro. E si recò presso la sorgente, gettò il sale e disse: così dice Hashem, io rendo sane queste acque ed esse non saranno più causa di morte, né alcuno sarà più orbato a causa di esse, e le acque furono, furono risanate per merito di Elisha. Che cosa dimostra questo episodio? Il sale naturalmente non è qualche cosa da dolce, ciò che precedentemente era amaro. È a sua volta, diciamo così, un ingrediente che può essere considerato problematico in un frangente di questo genere. Abbiamo quindi qui una sorta di nes betoch nesi, di un miracolo dentro l'altro. Non solo Elisha risana le acque, ma le risana con qualche cosa che di per sé è amaro a sua volta, per l'appunto come il sale. Potrebbe essere inteso qui come, diciamo, un antesignano della moderna omeopatia, quello di curare i mali attraverso i mali stessi. È possibile, naturalmente. Mi limito soltanto a dire che questo episodio richiama un episodio della Torah, allorché Mosè risanò le acque di Marà, per l'appunto, gettando un certo legno che Kadosh Baruch Hu gli aveva indicato, e i maestri del Midrash dicono che questo legno era un legno amaro, è un legno di oleandro, è un legno che anche in quel caso Moshe Rabbeinu curò l'amaro attraverso l'amaro. Questo per significare la grandezza di Kadosh Baruch Hu, che può arrivare evidentemente dappertutto. Elisha salì poi a Bet-El. Il testo sottolinea che Elisha si avviò da solo verso Bet-El, e sappiamo invece quanto è importante accompagnare gli ospiti, accompagnare coloro che si congedano e partono per un viaggio, almeno per la prima parte del viaggio. Il fatto che non fosse stato accompagnato è probabilmente, secondo l'insegnamento dei nostri maestri, alla base di quello che sta per accadere. Saliva per la via, dei ragazzini uscirono dalla città e lo beffeggiarono dicendogli: salvo sali calvo, alek reach, alek reach. E non aveva la stessa capiatura del suo maestro Eliao, dicevamo prima che aveva i capelli lunghi, e li sciavi recentemente, capelli o quasi. E in tono spregiativo questi ragazzini si rivolgono a lui indicando il suo difetto e dicendogli: sali, sali. Cosa vuol dire sali? Probabilmente gli volevano dire: vogliamo vedere se sei all'altezza del tuo maestro e se sei anche tu in grado di salire. Questa è una delle... Elisha reagì molto malamente a questa provocazione, li guardò voltandosi e li maledisse nel nome del Signore. E cosa accadde? Le maledizioni non vanno mai prive di conseguenze, bisogna stare attenti prima di lanciare maledizioni contro chi che sia, perché in questo caso uscirono due orsi da boscaglia che sbranarono 42 di quei ragazzi. Ci sono interpretazioni diverse riguardo a questo sbranarono, c'è chi dice che li sbranarono letteralmente, altri invece dicono più semplicemente che se avevano semplicemente messo in fuga quei ragazzi. Comunque anche Elisha non uscì impunito da questa, diciamo, da questa a causa di questa reazione violenta che aveva avuto, fosse spropositata tutto sommato, e fu più avanti colpito da una malattia per questo motivo. Da qui si vede come da cosa negativa nasce cosa negativa, e bisogna stare evidentemente molto attenti ai nostri comportamenti.